L'orizzonte di notte non esiste. Il confine tra il pianeta e il firmamento semplicemente sparisce. È così che viaggiano i sogni. È così che cominciano gli incubi. C'era la guerra, quella notte del 27 giugno 1980, e c'erano 69 adulti e 12 bambini che tornavano a casa, che andavano in vacanza, che leggevano il giornale, o giocavano con una bambola, o sognavano. Perché volare ti fa sognare sempre un po'. Più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare, cantava Franco Battiato. E quanti sogni il mare ci porta? Ogni pescatore, ogni marinaio, ogni sguardo d'uomo messo su qualunque cosa sia in grado di galleggiare, in fondo insegue un sogno. Certo, magari fugge da qualcosa o da qualcuno, ma fugge verso un desiderio, una speranza, un progetto. Anche i bambini. Sì, anche i bambini. Che l'abbiano fatto per scelta o perché qualcuno se li porta appresso, anche i bambini sognano. Sognano qualcosa mentre attraversano il mare. Sognano. Ma non fu colpa del mare se i sogni si interruppero quella notte. E nemmeno del cielo. E anche adesso, quando un barcone sparisce, quando una vita è inghiottita, non è colpa del mare. Quando un bambino viene preso a calci da un uomo in divisa, o quando viene strangolato dalla melma in un fiume che separa l'Eldorado dalla palude dei diritti, non è colpa del cielo. Svezzato nella paura dei guardiani con il bastone, il piccolo ivoriano partorito in un campo di prigionia non sapeva che dopo il lamento sarebbe arrivato l'abbraccio dei soccorritori. Sulla nave dei bambini, l'asilo nido più allegro e traballante del mondo, quando il mare era cattivo e quando fuori si faceva scuro, Simba piangeva e si stringeva forte alla mamma. Faceva così anche in Libia. Nessuno ha mai capito se fosse solo per paura o per proteggere anche lei. Era abituato a stringerla forte forte ogni volta che i libici andavano a prenderla di notte, quasi ogni notte, e gliela strappavano via. Anche per questo Simba aveva paura del buio. Quando non piangeva, Simba non sorrideva. Simba. Quel nome glielo abbiamo dato noi. Una cosa stupida, da giornalisti in cerca di un cliché facile. Il bambino africano con il nome del cucciolo di leone della Disney. Anche questo dice molto dell'armamentario preconfezionato che ci portiamo appresso. Alla fine, perfino noi. Noi che raccontiamo i profughi, che raccontiamo i conflitti, che viaggiamo e crediamo di essere europei emancipati, insomma proprio noi, non abbiamo trovato niente di meglio che chiamarlo Simba. Forse è più per noi che lo abbiamo chiamato così, per incoraggiare noi stessi, perché Simba, in fondo, ha dovuto superare perigli che toglierebbero il sonno ai grandi. Certo che sulla mare Ionio l'unica nave umanitaria a bandiera italiana, Simba piangeva, ma non come piangono i bambini di 4 mesi. 2 notti e 3 giorni di fine agosto su un gommone insieme ad altri 100, 9 dei quali caduti al largo della Libia e mai più riemersi. Per culla le braccia della madre, immersa nel mezzo del barcone in una latrina di escrementi, carburante e vomito. Quello che è accaduto in Libia e nel canale di Sicilia, chissà se Simba lo avrà già dimenticato. Ma chi lo ha preso in braccio, strappandolo alla condanna degli abissi, non dimentica affatto che c'è un Erode per ogni Natale. Alcune volte con la divisa di una intoccabile milizia, altre con la giacca scura e le mani pulite di un allibratore prestato alla burocrazia del potere. Simba, che aveva paura anche di una carezza dall'uomo bianco, lui che si chetava solo con le insaziabili poppate dal seno materno, una sera ha dovuto comportarsi da uomo. Da solo, affidato a mani estranee, a volti sconosciuti, Simba quella volta ha finalmente smesso di piangere. È stata la notte della vergogna, quella in cui altri uomini, loro sì senza vergogna, avevano deciso che questi altri, i neri, non dovevano essere trasbordati in sicurezza durante il giorno. Loro, gli invasori con il pannolino, dovevano essere lanciati su una nave della Guardia Costiera con il buio, mentre onde di oltre un metro sbatacchiavano la mare Ionio contro la motovedetta, facendo rischiare la pelle a tutti gli altri 21 piccoli Simba e anche ai loro soccorritori della Capitaneria, pronti a tuffarsi in acqua, nella possente tenaglia fra scafi di svariate tonnellate. Se davvero fossero stati costretti a buttarsi giù per recuperare un corpicino caduto nel vuoto, dei soccorritori non sarebbero rimaste che medaglie concesse alla memoria. Eppure erano pronti, decisi a farlo, con la muta già indosso e nella posa dei tuffatori. Quando Francesco, il fotoreporter, in equilibrio precario inquadrava la scena notturna che mostrava fino a dove può sfingersi la politica del livore, con un occhio componeva l'immagine e con l'altro tratteneva le lacrime, più per la rabbia che per la vergogna. Fabrizio, lo skipper salito a bordo dell'Ionio, si era preso la responsabilità di passare a uno i bambini alla motovedetta. E ancora non si dà pace per il rischio che tutti furono costretti a correre. Quella sera per Fabrizio fu come dover mettere al sicuro il bambinello. Perché Natale è ogni volta che un bimbo nasce. È ogni volta che un bimbo viene al mondo e deve già scappare. Ogni volta che il nemico, l'invasore, l'usurpatore, è proprio lui, il bambino. Ogni volta che un padre o una madre se ne devono andare per metterlo al sicuro. O devono affidarlo a qualcun altro, separandosene forse per sempre, pur di regalargli un'occasione per sognare. Pericolo? Io rido in faccia al pericolo, sembrava dire Simba, come il suo gemello leoncino dei cartoon. Quella volta, sospeso tra i flutti, volando tra le braccia di 2 sconosciuti che quasi se lo lanciarono, Simba non pianse. E a bordo tutti capirono che sulla nave dei bambini il Natale era arrivato in anticipo. Salutarono Simba e gli altri 21 con un moto spontaneo. Hakuna Matata, che vuol dire dimenticare i guai del passato e guardare con speranza al futuro. Hakuna Matata. Come Simba, Giunio ha dovuto imparare in fretta. Anche questo non è il suo vero nome. Lo chiama così sua mamma, il suo piccolo Junior, ma alla francese, Jugnot. Jugnot ha compreso che non era più bambino il pomeriggio in cui in Libia gli hanno ammazzato il padre. Soprattutto Jugnot ha compreso che doveva essere uomo una sera di aprile, quando la mamma e la sorellina gemella di 7 anni lo hanno lasciato a una conoscente ivoriana, in un dignitoso tugurio. Partivano per l'Europa, su un gommone. Forse non si sarebbero mai più visti. Nel cuore l'abisso di un dolore che la madre doveva nascondere alla bambina mentre lo scafista li gettava a forza dentro al canotto. Che ne sarà di Jugnot? Se gli succederà qualcosa sarà anche colpa mia. Tutta la colpa del mondo sarà mia perché con lui non c'ero. Oppure no, forse Jugnot se la caverà. Certo che se la caverà, perché è un bambino forte, è intelligente, è un bravo bambino, è sveglio. E se moriremo stanotte con questo mare, moriremo sperando che Jugnot può ancora farcela. Lo ripete anche ora che è in salvo in Sicilia e di Jugnot non sa più nulla. Non è facile da capire. Abbandonare un bambino in uno dei posti peggiori della terra. Meglio rischiare di affogare tutti, verrebbe da dire. Viene in mente Re Salomone davanti al bambino conteso da 2 donne. Lì, in quella storia antica, c'è la spiegazione del perché Jugnot sia stato lasciato nella polvere libica. Per ottenere la verità, Re Salomone propose alle donne che rivendicavano tutte e due d'essere madri dello stesso figlio una soluzione estrema. Dividere il piccolo con un colpo di spada e darne metà per ciascuna. Salomone sapeva che la vera madre mai avrebbe potuto vedere la carne della sua carne passata a fil di lama. Fu così che una delle 2 donne supplicò il re di lasciare il bambino all'altra, perché solo una madre sa rinunciare a un figlio per non rinunciargli la vita. Il sommo giudice capì e affidò il bambino alla vera mamma. Di Jugnot girava una foto tra i soccorritori. Chissà che non salti fuori da qualche parte, si dicevano. Fino a quando un giorno, a bordo della Sea-Watch, qualcuno l'ha riconosciuto. Così Jugnot e sua madre si sono ritrovati. Jugnot non ha pianto. La gemella e la mamma sì, ha dirotto, senza più fiato, senza più parole. Poi finalmente, a un certo punto, anche Jugnot ha pianto. In quel preciso istante è tornato bambino, aggrappato alla mamma, abbracciato alla sorella. Separarsi per provare a salvarsi. È così che è andata. È così che doveva andare. Hassan fermò il vecchio fuoristrada sollevando tanta di quella polvere che per qualche istante restammo avvolti da una nube rossastra. Sembrava avesse visto un fantasma attraversargli la pista di sabbia. «Perché?» chiesi spaventato per quella brusca sosta. Pensai al peggio. Forse Hassan, la fidata guida somala, mi aveva venduto a dei predoni. Qui, nella terra dei neri, un giornalista bianco è, come dice Hassan, un walking dollar. Insomma, un pollo da spennare, magari da sequestrare, negoziando un riscatto. Ma no, Hassan non mi avrebbe mai venduto. Pensai che Chissà, Hassan magari aveva riconosciuto qualche traccia degli Al-Shabaab, i feroci islamisti che guerreggiano in tutta la Somalia. «Non vedi?» rispose Hassan, puntando lo sguardo appena oltre il cofano della sua Toyota color ruggine. «Quello», disse, «è il confine». Non vedevo nessun doganiere, nessuna sbarra bianca e rossa, neanche un'insegna che avvertisse che di qua, dove noi ci eravamo arenati, è Somalia e di là, da qualche parte, è Etiopia. Con il sole di mezzogiorno che inondava la distesa di dune basse, non si riusciva a scorgere che qualche cespuglio secco. Nient'altro. Ma Hassan insisteva. «Quella è Etiopia! Non possiamo andare in Etiopia oggi! Molto pericolo per Walking Dollar!» Quel giorno imparai non solo a venire trattato da dollari che camminano, ma che il confine non sono i valichi, gli uffici doganali, le pattuglie, i militari che spadroneggiano aspettandosi una mancia per farti passare. Quel giorno capii che i confini sono stati tracciati, anzi incisi, netti e ben riconoscibili nelle nostre coscienze. Il GPS diede la definitiva conferma. Eravamo esattamente nella terra di nessuno demarcata nel 1928 da cartografi incuranti della morfologia e pagati per fare gli interessi dei colonizzatori italiani. Alle volte mi domando come sarebbe un mondo senza confini. Per i viaggiatori in cerca di nuove avventure, di certo gli attraversamenti sono memorabili, per quanto sempre carichi di una qualche apprensione. Ma questo in fondo è il classico punto di vista di un capriccioso occidentale con un passaporto appetibile e un rotolo di verdoni da nascondere nel bagaglio a mano. Le cose osservate dalla posizione di chi non è un walking dollar sono diverse. Mai come nella nostra epoca il mondo deve fronteggiare così tanti profughi. Sono oltre 70 milioni, perfino più di quanti non ne avesse provocati la Seconda Guerra Mondiale. Un'intera nazione migrante che a causa dei confini movimenta miliardi di dollari a beneficio dei contrabbandieri. Il confine non è soltanto geografico o mentale, come quello metabolizzato dal somalo Hassan sin dalla sua povera infanzia. Il confine è anche lessicale. C'è la terra nostra e poi ci sono loro. Il confine può essere una semplice formalità o il bastione di una fortezza. Alcuni confini ti vengono incontro, altri ti vengono addosso. L'ho imparato attraversandoli, percorrendoli, qualche volta restandovi in ostaggio per ore interminabili negli sgradevoli bugigattoli dei posti di blocco o nelle eleganti sale d'attesa degli scali internazionali. Più una frontiera è ostica e più la speranza è forte, perché nessuna barriera è mai riuscita davvero a isolare un pezzo di mondo. Ogni confine ha un suo guardiano, un piccolo e spesso isolato sceriffo che lì, dove non puoi andare né avanti né indietro senza un suo cenno, esercita con larga discrezionalità il potere di disporre dei tuoi passi. Da qualche parte intorno ai confini c'è sempre uno spiraglio. I samaritani che non ti aspetti indossano la toga d'avvocato, il copricapo bianco di un imam, la croce di un missionario, il grembiule di una casalinga o la giubba grigia di un poliziotto ungherese che se ne infischia degli ordini dall'alto. Alle volte sono camionisti macedoni dal cuore tenero o la lattaia serba che, lungo la rotta balcanica, a lasciare i bambini siriani con il biberon vuoto proprio non ci sta. Oppure il trafficante di nafta tunisino che porta una carezza, un panino e acqua fresca ai migranti resi schiavi in Libia. Thank you. Nel bazar di Antiochia, una profuga cristiana mi parla di piccoli schiavi siriani. Sembra una storia campata in aria, ma è una buona storia e l'ascolto volentieri, mentre dentro a bicchierini di vetro orlato d'argento ci servono il tradizionale tè che ogni buon turco addolcisce con due zollette di zucchero e bianchissimi biscottini di pasta frolla. Li costringono a lavorare 12 ore al giorno, ma non sono abituati. Andavano a scuola, giocavano per le strade di Homs o Aleppo, perciò faticano ad arrivare a sera senza prendersi qualche spintone dal padrone, racconta la donna. Altri li avevo visti coi miei occhi un anno prima, a Tarso, non lontano dalla casa natale di San Paolo. 10-12 anni al massimo, con il viso sporco di fuliggine e le mani completamente ricoperte di cenere nerissima. Senza nessuna protezione per il corpo e per la respirazione, si avventavano sulla legna messa ad ardere facendone piccoli pezzi scuri e fumanti con cui riempire i sacchi per il carbone. Una religiosa mi aveva raccontato che le famiglie non hanno scelta e ogni centesimo che entra in più è una benedizione. Chi ha perso tutto non beneficia di un sussidio, non ha neanche abbastanza denaro per poter versare un anticipo ai trafficanti di uomini e tentare il salto verso l'Europa. Si vede costretto a racimolare come può qualche moneta da spendere in farina per il pane e in ortaggi che al mercato, nelle ore di chiusura, nessuno più vuole. Ma la storia dei piccoli schiavi cristiani di Antiochia va persino oltre. Ed è tutto vero. Basta andare nel quartiere degli artigiani. Accanto alle botteghe tradizionali, ai ceramisti, ai calzolai, sono nati laboratori che confezionano abbigliamento a basso costo, scarpe sportive a imitazione dei grandi marchi, assemblano giocattoli di fabbricazione cinese. Le mani piccole e delicate di chi al massimo avrà usato un trattore giocattolo sono adesso ispessite dai segni della fatica. I più fortunati lavorano alle macchine da cucire elettriche, gli altri adoperano quelle a pedale, per ore, senza sosta. I piccoli piedi spingono su e giù la pedana di ghisa. Quasi tutti hanno un cerotto da qualche parte. Basta una distrazione e la macchina orlatrice trapassa le dita all'altezza delle unghie. Il padrone dice di chiamarsi Abu Zakur. Altre volte ha incontrato giornalisti e a tutti ripete la sua arringa. Sono i loro genitori a portarmeli. Lavorano per far sopravvivere le loro famiglie. Sostiene di pagarli 40 lire turche al giorno, quasi 12 euro. Mentre lo dice, i ragazzini che in fretta hanno dovuto imparare la lingua locale, si guardano tra loro trattenendo a fatica una risata per niente allegra. «La politica non mi interessa», assicura il padrone. «L'importante è che i clienti mi paghino». Secondo l'UNICEF, circa l'80% dei bambini rifugiati siriani non vanno a scuola e molti di loro finiscono a lavorare per pochi soldi. In Turchia vengono utilizzati anche come calzolai o panettieri. In Libano raccolgono patate, mentre in Giordania sono impiegati in negozi e ristoranti. Quale futuro spetterà loro? E ai loro fratelli più piccoli? Le autorità hanno deciso che i bimbi migranti andavano trattati come canaglie a cui sorridere al di qua delle inferriate. Dicono che è per la loro sicurezza che devono stare reclusi come le fiere allo zoo. C'è una grata perfino tra loro e il cielo, casomai si arrampicassero fuggendo tra i tetti arroventati di quei container che a noi della stampa vengono raccontati come residenze, ma che in realtà sono celle di lamiera. Nessun essere umano dovrebbe stare qui, che è come dire Europa. Il campo di Moria è una collina che dall'alto discende verso i gironi dei dannati d'ogni guerra. Yemen, Afghanistan, Iraq, Siria, Palestina. Mani affettuose hanno verniciato con colori vividi le scatole di ferro dentro a cui alloggiano adulti e bambini. Mani ipocrite hanno ordinato e pagato milioni di euro a un paese in crisi perché tenesse al confino i migranti che salpano dalle vicine coste turche e poi si arrampicano sulle scogliere dell'arcipelago. I cantori della favola di Stato sanno di dover mentire ai giornalisti. In Grecia ci sono 70.000 migranti ospitati, lo ha davvero detto incontrandoci un funzionario di Atene, in condizioni del tutto ottimali. Dove per ottimale si intende un solo medico per 4.000 persone. Moria era stata concepita per 3.000 migranti e profughi. Ce ne sono 20.000. Un bagno sporco ogni 160 persone. Una doccia ogni 500. Una fonte d'acqua ogni 325. Nonostante si tratti di una struttura finanziata dall'Unione Europea. Mio figlio Ahmad ha avuto un nuovo attacco di cuore l'altra sera, racconta il padre, mostrando la cicatrice di un difficile intervento cardiologico. Il piccolo afghano, nato negli accampamenti iraniani, dove la famiglia cercava un riparo per sfuggire all'età della pietra imposta dai talebani, è venuto al mondo con una grave malformazione cardiaca. La mamma, minuta e ingobbita dal peso di aver messo al mondo un maschio fragile, sparpaglia sulla ghiaia tutti i documenti dei dottori che lo hanno visitato e operato in qualche ospedale d'Oriente. Li tiene nascosti dentro a una sacca di stoffa. Non gli importa del passaporto che non ha mai avuto, ma sa che la vita del suo Ahmad può dipendere da quelle scartoffie. Poi, sopraffatta dal racconto della disgrazia, si copre il volto trasformando il velo in un cappuccio e piange. Abbiamo chiesto alla polizia di portarci dai dottori in ospedale. Io posso restare qui dentro per tutta la vita, scandisce il padre che per un momento ritrova lo spirito fiero dei combattenti tagichi. Io posso anche morire qua dentro, ma lascino che almeno lui e sua madre possano andare via. L'Europa muore nel petto di Ahmad. Quello che ti attende in fondo al tunnel ferroviario e all'espressione mai stanca di Lence, che ha fatto del suo villaggio in Macedonia un approdo sicuro per le carovane che da anni risalgono a piedi, in bicicletta, su malmessi treni jugoslavi, i maledetti 1500 chilometri dal confine greco fino al filo spinato dei paesi dell'Unione Europea. Lence ha compreso che la guerra in Siria era anche affar suo. Una sera, prima di mettersi a dormire, dopo che l'ultimo treno merci sarebbe passato in ritardo come ogni sera. Ai rumori della ferrovia ci ha fatto l'abitudine. Il balcone si affaccia sui binari, i convogli sferragliano così vicino che quasi piombano in soggiorno. Quella sera Lence sentì qualcosa di insolito. Passi pesanti di 1, 2, 10 persone. Una marcia tra la ghiaia della ferrovia e la polvere dei campi. In silenzio. Ma chi mai verrà qui a quest'ora? Era il primo gruppo di profughi siriani che passava dalla Macedonia. Qui serve l'acqua, Lence. E lei arriva. Lence, questo sta male, ha bisogno di un medico. E Lence chiama il dottore. Lence, hai caramelle per i bambini? E Lence regala dolcetti anche agli adulti. che lo zucchero fa bene. E poi erano settimane che non mettevano tra i denti qualcosa che desse buon umore. Lence va veloce, anzi di fretta. Lence, la samaritana, la chiamano i vicini. Lence, la santa, assicurano i profughi. È una donna magra, premurosa e di poche parole. Eroina per caso, che riscatta l'immagine di un'Europa chiacchierona e immobile. All'inizio, racconta, offrivo dell'acqua, qualcosa da mangiare, poi se ne andavano. Dopo Lence ha deciso che doveva fare di più. Li facevo accomodare in casa per riposarsi al caldo, magari per dormire. Non potevo lasciare che i bambini non ricevessero almeno una carezza. Ogni giorno Lence si reca nei campi profughi che lei stessa ha contribuito a insediare, trascinandosi marito, figli e decine di vicini di casa che, in una quotidiana moltiplicazione dei pani e dei pesci, riescono a non far ripartire nessuno a pancia vuota. Sono passati da Veles anche i fantasmi con il pannolino, che adesso si nascondono nella foresta, tra i campi minati, dove la polizia croata ha paura di arrivare. Il villaggio di Celofan e Neve non si trova su nessuna mappa. Bisogna arrivarci arrampicandosi su un pendio di ghiaccio, aggrappandosi ai rovi seccati dal freddo, seguendo una muta di amichevoli randagi che conoscono la strada. Al riparo da qualsiasi sguardo è qui che da mesi si nascondono i più piccoli tra gli invisibili della rotta balcanica, protetti dalla fitta foresta e che per tetto hanno solo un telo di plastica nera annodato ai tronchi di faggi e pini neri. Qui non diamo fastidio e non ci danno fastidio, spiega l'imam migrante bengalese. Nel villaggio abusivo dei respinti, sotto al telone verde, c'è pure la moschea. Il ragazzo afghano ce l'ha con la neve, perché la legna è fradicia e non ci si può neanche scaldare intorno a un fuoco. Racconta di essere stato respinto 54 volte, e non con le buone. Ma non mi arrendo. Appena smette di far freddo ci riprovo. Se non mi vogliono, dovranno ammazzarmi, dice con il tono audace di chi ha neanche 16 anni ne ha viste troppe per lasciarsi scoraggiare dalle sprangate di un poliziotto europeo. Qualche anno fa, nessuno di loro sarebbe venuto a nascondersi nel bosco dei reietti. La gente di qui non aveva mai fatto mancare una scodella di zuppa né il latte caldo per i bambini. Ma ora i dannati della rotta balcanica non sono più i benvenuti neanche alla preghiera del venerdì, quando almeno si sentivano parte di una comunità. Nella nuova moschea, una delle decine edificate di recente con fondi di sauditi e del Kuwait, non tutti sono contenti di vedere arrivare gli stranieri che nessuno vuole. Che vadano nella Repubblica Serba, dove hanno 149 caserme abbandonate, ne facciano centri di accoglienza, dice il sindaco di Biak, che dal capoluogo sul confine riapre le questioni irrisolte dal termine del conflitto degli anni 90. Delle questioni interne i profughi sanno poco, ma hanno appreso che per quieto vivere è meglio trovare un modo per farsi accettare. Meglio se pagando. Sul lato bosniaco, le poche decine di residenti non fanno la spia alle guardie di confine. Per non venire scoperti un modo c'è. Il medico afghano che tiene sulle spalle il bambino di 5 anni sta per attraversare i campi innevati per raggiungere l'unica casa con le luci accese e il cammino che fuma. Ci abita gente del posto. Hanno messo a disposizione il loro secondo bagno. Ci chiedono 3 euro per 10 minuti di doccia tiepida, si lamenta il dottore, scappato dal ristretto di Khan Abad, nella provincia settentrionale afghana di Kunduz. Ci porta i bambini, a turno. Per loro è un gioco. Credono di essere bene accetti. E se qualcuno ti concede il bagno di casa, vuol dire che è un amico. E gli amici sono ospitali. Non sanno i bambini che quella doccia a pagamento è il prezzo per non venire indicati alla polizia. I croati ci hanno respinto 3 volte questa settimana. I bosniaci se ne approfittano. racconta al ritorno il padre, mentre nella baracca malmessa la moglie fa sciogliere la neve e ci prepara un tè. Chi era passato prima di loro aveva messo da parte della legna. Tutti i migranti lasciano qualcosa, perché può tornare utile se si viene respinti, oppure servirà a chi arriverà dopo. Voglio andare in Germania, ma poi vorrei tornare qui, dice il dottore, mentre lo guardiamo e non comprendiamo. Hanno 3 figli. Quando sarò in Germania e riconosceranno il mio titolo di medico, prosegue il dottore, chiederò a qualche ONG di prendermi a lavorare con loro per tornare qui e curare chi ne ha bisogno. Mentre lo dice, ordina a un ragazzo, poco più che adolescente, di mostrarci qualcosa. Li ho conservati per i poliziotti, quando mi picchieranno di nuovo, spiega, portandosi all'esterno, lontano dai piccoli e dalle 2 donne. Sono pantaloni stracciati, ricoperti di sangue rappreso. Poi, dietro al casolare, mentre comincia a fare buio, toglie la felpa e i calzoni. Trema di freddo e ancora di paura. La vasta ferita sulla coscia destra trasuda pus. Il dottore prova a curarlo con impacchi di neve fresca. Non c'è altro. La schiena è uno spartito di escoriazioni profonde e lividi. Mi hanno colpito in 4, mentre ero a terra. Erano poliziotti. Ci sono bambini che partono per la Croazia, ma tornano negli accampamenti sporchi di cacca. Da ambo i lati la polizia strappa e butta via i pannolini. Lo fanno per essere certi che i genitori non nascondano cellulari, denaro o il numero di qualche passeur proprio nei pampers donati dalle organizzazioni umanitarie. Forse nessuno di quei poliziotti ha figli. Altrimenti, quale padre spoglierebbe un bambino in mezzo alla neve? Wilton indossa una giacca a vento troppo grande per lui. Cammina da solo, nel deserto al confine tra il Texas e il Messico. Si avvicina alla macchina della polizia di confine. Piange. Non conosce una sola parola d'inglese e tra le lacrime implora gli agenti: «Puede aiutarmi?» Neanche il guardiano dal cuore più duro avrebbe potuto immaginare di trovarsi un giorno davanti a un bambino migrante nicaragüense che gli chiede aiuto. Wilton Obregon ha 10 anni e la sua storia ha mostrato la barbarie dei respingimenti. Wilton e la madre Mayelin avevano già attraversato il confine con il Texas per chiedere asilo, ma sulla base del titolo 42, la misura adottata in tempo di pandemia da Donald Trump, ma confermata da Joe Biden, i migranti vanno espulsi automaticamente. La carovana di Wilton fu rimandata in Messico, dove la mamma e il bambino sono stati rapiti da un gruppo di criminali che si sono messi in contatto con Misael Obregon, il fratello di mamma Mayelin, che vive a Miami, per chiedere un riscatto. $10,000 per madre e figlio. Lo zio però ha potuto recapitare solo $5,000. A questo punto i rapitori hanno rilasciato Wilton, abbandonandolo nel deserto. Secondo i parenti negli Stati Uniti, Mayelin e il bambino fuggivano dalla violenza domestica. Ma la legge è legge. e non fa distinzione tra un contrabbandiere di sigarette e un bambino picchiato dal padre. Sul Rio Grande a nulla sono valsi i soccorsi per una bambina di 9 anni, dichiarata morta in ospedale dopo essere stata rinvenuta priva di conoscenza su un'isola del fiume che separa gli Stati Uniti dal Messico. Il personale medico è invece riuscito a salvare la mamma, di nazionalità guatemalteca, e il fratellino di 3 anni, di nazionalità messicana come la sorella. Sì, perché un progetto migratorio può avere bisogno di anni. Dalle Ande all'American Dream possono volerci anni. Un lavoretto qui, il tempo di mettere da parte un gruzzolo e passare un altro confine. E così, fino a quando le strade dei poveri, dopo migliaia di chilometri e disavventure, si fermano davanti alla barriera sormontata dalla bandiera a stelle e strisce. E allora non resta che tentare l'impossibile. Come le 2 sorelline ecuadoriane di 3 e 5 anni, gettate come sacchi al di là del muro che segna il confine tra USA e Messico. Le 2 piccole sono state sollevate dai trafficanti e lasciate cadere dalla cima della barriera, alta oltre 4 metri. Le immagini, riprese da una telecamera di sorveglianza nel cuore della notte, sono poi rimbalzate su diversi media. A raccogliere i 2 fagotti oltre il confine sono state le guardie che pattugliano la frontiera sul lato statunitense. In un altro punto del confine, un bambino dell'Honduras di soli 4 anni è stato trovato mentre camminava da solo, vicino al fiume Rio Grande. Nella stessa area c'era un gruppo di 3 madri e 6 bambini, ma nessuno degli adulti ha riconosciuto il bambino come parente. Chi li ha gettati dall'altra parte lo ha fatto a pagamento. E chissà cosa deve esserci nel cuore di un genitore e nella disperazione di un bambino se per il bene del più piccolo si è disposti a rischiare di separarsene per sempre, sperando che dall'altra parte del confine qualcuno se ne prenda cura. L'orizzonte di notte non esiste. Il confine tra il pianeta e il firmamento semplicemente sparisce. È così che viaggiano i sogni. È così che cominciano gli incubi in un campo di prigionia, su una zattera, con le braccia trapassate dal filo spinato, oppure nello sguardo perso di un bambino nel deserto. È così che la storia ci rivolgerà una domanda antica. Caino, dov'è tuo fratello? Thank you.